Le 18 e un minuto, eccoci, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti, questo è come sempre l'orizzonte di Radio Popolare fino alle 19 anche oggi, le notizie che segnano questa giornata. C'è tanto da raccontare in questo giovedì 25 giugno, innanzitutto dall'Italia. La notizia principale in questi minuti sulle testate online, le dimissioni dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma. Un passo indietro chiesto da Salvini in prima persona per dare un segnale dopo i ritardi e i guasti che hanno fatto passare giornate d'inferno ai viaggiatori. E con un segnale però le opposizioni hanno buon gioco a dire proprio in queste ore che piuttosto che Donnarumma dovrebbe essere Salvini a dimettersi come principale responsabile dei disastri. Una delle notizie queste che sentirete tra poco nel giornale radio delle 19.30 a cui vi accompagniamo, noi invece torniamo sull'altro fatto di giornata della politica, il discorso di Mattarella in occasione degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, un discorso carico di significati e messaggi anche sull'attualità come vedremo tra poco. In aula c'era anche Giorgia Meloni che poi è volata in Francia dove inizia in questi minuti il primo bilaterale con Macron dopo le bordate di Trump a Meloni e alla NATO. Meloni e Macron sono costretti pragmaticamente a riavvicinarsi nonostante i dissidi che li hanno separati in questi anni. Dovremmo sentire anche le loro parole in quest'ora insieme, ci dovrebbe essere un punto stampa, vedremo. In pagina in questa giornata c'è ovviamente ancora l'emergenza caldo e non potrebbe essere altrimenti, come sanno bene gli studenti alle prese con la maturità o i più piccoli che vanno ancora alla scuola dell'infanzia, a scuola non c'è l'aria condizionata ovviamente. Stasera poi all'orizzonte delle 20 dopo i notiziari ci occuperemo di quanto accaduto a Pieve di Camaiore, il duplice omicidio di madre e figlio uccisi dal padre che non accettava l'omosessualità del figlio, un dramma che rompe nel mese del Pride che inevitabilmente cambierà il tono della parata di sabato a Milano. Questo più tardi, dopo i notiziari all'orizzonte delle 20, invece noi adesso partiamo dal Venezuela, il terremoto che ha devastato il paese, questo è insomma il doppio sisma che ha colpito Caracas e non solo.
¡Por allá! ¡Señores! ¡Por allá!
Como lo dice la presidenta encargada, es una lamentable tragedia y los periodistas no debemos dar nuestro criterio ni nuestra opinión, pero realmente es muy lamentable todo lo que estamos viendo, más que todo en el estado La Guaira, donde es completamente devastador. La gran mayoría de los edificios entrando al estado La Guaira están destruidos y que todavía no se sabe si hay personas allí.
La Guaira, la città della Guaira completamente devastata, sentivate in spagnolo gli edifici distrutti, la doppia scossa di magnitudo superiore a 7 che ha colpito la capitale anche Caracas, ma soprattutto la città di La Guaira, oltre 160 morti, migliaia di feriti e anche soprattutto i dispersi, un numero impressionante, oltre 25.000 persone, leggo adesso in agenzia. Allora saluto Marcelo Garcia dalla Costa, che è responsabile emergenze del CESVI, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora lei sta coordinando le operazioni del CESVI, che è presente ovviamente in Venezuela. Partiamo da questo numero che leggevo, il numero dei dispersi, oltre 25.000, un numero impressionante che fa temere il peggio.
Sì, i dispersi, si parla di 25.000, ma probabilmente le cifre sono destinate ad aumentare ora dopo ora. CESVI è presente non solo in Venezuela, ma proprio a Caracas, e nello stato della Guaira, che è stato appunto uno degli epicentri del terremoto. Purtroppo le notizie che arrivano dal nostro team a Caracas in Venezuela sono molto preoccupanti, ci sono delle zone tuttora non raggiungibili dalle squadre di assistenza umanitaria, le strade sono state completamente interrotte e purtroppo il sisma ha colpito zone altamente popolate dove appunto sono ammassate centinaia di migliaia di persone che appunto attualmente non sono neppure raggiungibili, quindi per quello che dicevo le stime sono assolutamente ad oggi basse rispetto purtroppo a quello che ci troveremo appena riusciremo anche noi, anche il team di CESVI, a raggiungere le zone più colpite.
Persone non raggiungibili, quindi, nel senso che è anche in questo momento impossibile mettersi in contatto con loro, ma non è detto che siano persone disperse?
Ah sì, purtroppo...
Che non siano persone sotto le macerie, questo intendo.
Esatto, esatto. Purtroppo appunto le zone dove noi siamo riusciti ad avere accesso, soprattutto nella capitale e vicino alla Guaira, però non ancora nella Guaira, che è appunto la zona più colpita, ci sono ancora molte persone sotto le macerie. Si parla appunto il team che di CESBI presente nella zona parla di oltre 300 morti, però ripeto, sono stime purtroppo che sono destinate ad aumentare ora dopo ora, e 5.000 feriti, però ripeto, siamo ancora agli inizi e le cifre sono destinate ad aumentare.
Senta Marcello, la popolazione venezuelana ha sofferto moltissimo in questi anni, la crisi economica e umanitaria, poi i bombardamenti americani, come sappiamo bene, adesso il terremoto. Quanto sta incidendo tutto questo, tutto quello che ha passato la popolazione adesso nell'affrontare anche un'altra nuova tragedia come questa?
Sì, noi appunto stavamo in questa fase, in questi ultimi due mesi di relativa tranquillità, stavamo appunto portando avanti tutta una serie di attività in supporto ai ritorni della popolazione migrante che dai vari stati del Sud America stavano rientrando in Venezuela proprio per questa situazione di relativa calma. Un paese già allo stremo, una crisi economica difficilissima, però appunto dal punto di vista politico più tranquilla, e per quello che appunto stavamo persone che stanno tornando, e adesso queste stesse persone che stanno rientrando dopo anni passati all'estero si trovano in una situazione ancora catastrofica, però appunto Caracas in particolare, la Guaira, tutte le zone appunto sono zone fortemente popolate dove molte delle persone che prima erano fuori dal paese stanno rientrando, quindi è una catastrofe dentro una catastrofe, quindi situazione assolutamente difficile.
I soccorsi da tutto il mondo che stanno arrivando però anche contemporaneamente.
Sì, questo possiamo dire che ad oggi si registra per fortuna un interesse molto alto da parte della comunità internazionale per supportare la popolazione venezuelana. CESVI appunto può contare su un team presente nel paese ormai da più di 20 anni e appunto da vari appelli di solidarietà che CESVI sta anche attraverso il nostro sito, stiamo cercando di far risaltare appunto chiunque è interessato anche attraverso il sito CESVI può fare delle donazioni in supporto alla popolazione colpita dal terremoto, e noi appunto come CESVI siamo in prima linea per dare questo servizio.
Senta, un'ultima cosa, Marcello, il paese aveva mai vissuto un sisma, un terremoto di questo tipo, e soprattutto era preparato dal punto di vista delle infrastrutture e anche di tutta la macchina, dei soccorsi, della prevenzione a gestire un dramma di questo tipo?
Beh, l'ultimo sisma di dimensioni simili si è registrato quasi 100 anni fa. Ci sono stati comunque altri sismi che hanno colpito il paese, ma non di questa entità. Purtroppo anche per la condizione stessa del paese non c'era un'adeguata preparazione sulla gestione di questi tipi di catastrofe, pur avendo comunque un servizio di protezione civile abbastanza preparato che può contare comunque su personale adeguato, ma non sicuramente per affrontare una catastrofe del genere che si sta rivelando ora dopo ora sempre più devastante.
E possiamo soltanto immaginarlo. Grazie Marcello Garcia dalla Costa per essere stato con noi, buon lavoro soprattutto.
Grazie a voi, grazie.
Marcelo Garcia della Costa, responsabile emergenze del CESVI. Questa è la notizia principale di questa giornata. Il sisma in Venezuela sarà l'apertura tra poco del nostro GR alle 19.30. Noi cambiamo argomento mentre vedo sulle televisioni qui nello studio che tra poco si prepara la conferenza stampa di Meloni e Macron per il loro primo bilaterale da 4 anni. Ma tornando in Italia, tornando alla politica, oggi era un altro anniversario importante nell'ambito degli 80 anni della Repubblica, era il giorno in cui si insediava 80 anni fa l'Assemblea Costituente che ci avrebbe poi consegnato la nostra Carta Fondamentale. E allora oggi di fronte ai parlamentari riuniti il capo dello Stato Mattarella ha tenuto un discorso per rendere omaggio a quegli uomini e quelle donne che in quell'aula seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani, un discorso carico di significati e di messaggi con riferimenti anche all'attualità, come spesso poi sono i discorsi di Mattarella. Un discorso applaudito da tutti i parlamentari tranne quelli vannacciani che hanno disertato, non c'erano a questa cerimonia. Ma analizziamo Mattarella insieme allo storico Luca Alessandrini. Benvenuto professore, eccoci.
Buonasera.
Eccoci professore, Luca Alessandrini che ha diretto l'Istituto Parri, il Museo della Resistenza di Bologna. Professore, allora due passaggi con lei del discorso di Mattarella che ci sono sembrati degni di nota. Il primo è quello in cui, citando Spadolini, Mattarella ha fatto un collegamento tra gli ideali di indipendenza e unità del Risorgimento con gli ideali nuovi della resistenza, della lotta contro la tirannide. Due momenti importantissimi della storia italiana che sono stati collegati dal Presidente della Repubblica. Che ne pensa?
Il Presidente della Repubblica ha citato Spadolini che ne parlava dopo, ma io vorrei ricordare che fin dall'inizio della resistenza, fin dall'autunno 1943, alcuni intellettuali, alcuni dirigenti politici, in particolare comunisti e azionisti, parlavano di secondo risorgimento. Questo termine è stato riconosciuto e usato molto specialmente a partire dal primo anniversario, al primo decennale della resistenza, al primo decimo anniversario della resistenza, e ha avuto una condivisione generalizzata per motivi diversi, naturalmente, dal punto di vista della politica moderata, perché ancora una volta l'Italia, per una seconda volta, l'Italia si era unificata contro lo straniero e si era in un qualche modo rifondata. Dal punto di vista invece delle forze politiche, democratiche e socialiste e comuniste, il secondo risorgimento perché? Perché la resistenza doveva portare a compimento il lavoro del risorgimento. Il risorgimento era stato, ne avevano parlato dei grandi intellettuali comunisti, Antonio Gramsci, dei grandi intellettuali liberali, democratici, avanzati come Piero Gobetti, no? Come mai scrivevano di resistenza? Scrivevano di risorgimento. Scrivevano di risorgimento perché il risorgimento era stato una lotta per lo Stato di diritto e per lo Stato di diritto democratico, cioè per una società di liberi ed eguali. E su questo non era stato completato. L'Italia liberale è uscita dal Risorgimento, un'Italia autoritaria, un'Italia aristocratica, un'Italia chiusa. È certo la democrazia, ma una democrazia ancora molto accentrata e molto oligarchica. Invece la resistenza avrebbe dovuto portare a compimento questo. Gramsci aveva scritto che il Risorgimento era stata una rivoluzione dall'alto, la resistenza è stata una rivoluzione dal basso. C'era stata una divisione tra città e campagna, che nella resistenza si riunifica. Certo, altre questioni di risorgimento rimanevano aperte, come la questione religiosa, come la questione meridionale, ma la resistenza tenta di affrontare tutto questo e ottiene innanzitutto un grandissimo risultato, proprio quello della Costituzione. Si è parlato del risorgimento come di un movimento per gli statuti, come nell'Ottocento si chiamavano le Costituzioni, no? Per ottenere Costituzioni veramente democratiche. E allora la nostra resistenza è davvero un completamento del risorgimento, che non era soltanto aspirazione all'indipendenza nazionale, ma era innanzitutto aspirazione a una società libera e democratica. Sotto questo punto di vista, l'idea di nazione del risorgimento era stata usurpata e tradita dal fascismo. Per i fascismi, l'idea di nazione è il nesso tra terra e sangue. Un popolo definito per sangue, quindi sempre razzistico, che ha diritto immemorabile a una certa terra. L'idea di nazione del Risorgimento non è questa. L'idea di nazione del Risorgimento, che viene inverata nella nostra Costituzione, è invece l'idea della nazione come perimetro del patto tra cittadini e tra i cittadini stessi e le istituzioni delle quali si dotano. Dunque è aperta, è inclusiva.
E il riferimento, professore, ai valori più autenticamente liberali del Risorgimento, come sottolineava lei, e anche possiamo dire un riferimento alle destre di oggi che quei valori non ce li hanno per Costituzione, possiamo dire.
Ma anche qui il Presidente ha evocato qualcosa. Il fascismo ha tentato di appropriarsi del Risorgimento e alla fine ha tentato di appropriarsi anche di Mazzini. E invece il Risorgimento è innanzitutto un'idea liberale, è un'idea democratico-radicale. Mazzini non era un moderato, era radicalmente democratico. È un'idea che assomma in sé molto del pensiero socialista, inteso come comprensione della natura della società e come aspirazione alla giustizia sociale, non soltanto ai diritti legali, ma anche ai diritti sostanziali, come è manifesto nell'articolo 3 della Costituzione e poi in tutto lo svolgimento degli articoli della Costituzione. Ecco, connettere il Risorgimento a questo vuole dire restituire agli italiani un'idea di una traiettoria storica volta al progresso, alla democrazia, alla giustizia sociale, che è ovviamente estranea alla destra radicale di oggi, alla destra sovranista, alla destra nazionalista.
Professore, un'ultima cosa, il secondo passaggio degno di nota che ci eravamo appuntati è appunto il discorso di Mattarella. Mattarella dice: l'assemblea costituente ha pensato e redatto la Costituzione come un solenne patto di amicizia e fraternità di tutto il popolo italiano. Anche qui nota un riferimento all'oggi, a noi è venuta in mente anche un po' la legge elettorale, tutt'altro che una mediazione fatta per costruire qualcosa con l'interesse di tutti, ma piuttosto soltanto per l'interesse di una parte. Che ne pensa?
Un vecchio storico, oggi scomparso da tempo, ha scritto che in Assemblea Costituente si respirava un clima di concordia quasi irreale. Perché quasi irreale? Perché l'Italia non era tranquilla. Fuori c'erano scontri durissimi, c'erano le lotte sociali, le lotte agrarie, c'erano i braccianti che si scontravano con la polizia, c'erano scambi politici molto, molto accesi. E ciò non di meno in quella sede si è riusciti a creare un patto costruttivo, e cioè quando si lavora per l'intera società bisogna assumersi la responsabilità di andare oltre i conflitti del presente. Questo è ciò che sono stati capaci di fare i costituenti, e lo hanno fatto non cercando un compromesso tra posizioni diverse e probabilmente inconciliabili, ma costruendo qualcosa di nuovo. Questa è la differenza tra il basso compromesso e la mediazione politica, differenza che oggi si è persa. Quando si lavora per l'intera società e per i tempi lunghi, bisogna trovare la mediazione politica, che è costruire qualcosa di nuovo a partire dalla diversità delle nostre posizioni. Non c'è uno che rinuncia a qualcosa e un altro che rinuncia a qualcos'altro, ma insieme si inventa una terza cosa che può raccogliere le istanze di tutti, ovvero era una politica che aveva un alto senso di responsabilità e una profonda cultura, e quindi sapeva distinguere tra il momento dello scontro e del conflitto e il momento delle regole. Le regole dovevano essere capaci di accogliere tutti. Il conflitto era ovviamente libero. Oggi si confonde il conflitto con le regole, e questo è il segno più profondo della crisi della politica che stiamo vivendo.
Professore, grazie mille per essere stato con noi anche oggi.
Grazie a voi, buona serata.
Alla prossima.
Buon lavoro.
Luca Alessandrini, storico, già direttore dell'Istituto Parri e del Museo della Resistenza di Bologna. E allora, mentre siamo sempre in attesa della conferenza stampa di Meloni e Macron, un'altra notizia che dà un po' il senso della giornata e arriva da Milano, ve la leggo dalle agenzie. Proprio in questi minuti ci sarebbe un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, che è rimasto bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata lungo i binari tra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto adesso sono arrivati i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri e capire se è in sicurezza l'intero convoglio. Il personale di Trenord ha provveduto ad assistere i passeggeri fornendo bottiglie d'acqua e successivamente sono stati poi trasferiti su un altro treno. Un altro esempio delle giornate infernali che stanno passando i viaggiatori in questi giorni di caldo afoso, di caldo anomalo, stavo per dire no, forse non più anomalo, perché la nuova realtà, l'emergenza caldo e le ondate di calore come quelle che stiamo vivendo in questa settimana. È un segnale, Salvini ha provato a darlo chiedendo le dimissioni dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, che dovrebbe presentarle nei prossimi giorni. Ma a proposito di caldo, 17 le città italiane con il bollino rosso, domani si aggiungerà anche una 18esima, Genova, e secondo un rapporto realizzato oggi da Greenpeace e CGIL, nei prossimi 3 giorni, ci dicono, la salute di 1,5 milioni di lavoratori sarà a rischio proprio per il caldo. Tra i tanti settori in difficoltà, operai che lavorano sotto il sole o vicini a fonti di calore come gli altiforni, i rider che consegnano il cibo a domicilio, c'è anche la scuola tra questi settori, perché in questo periodo gli studenti sono, lo sapete, alle prese con l'orale della maturità, mentre le scuole dell'infanzia continuano le loro attività fino a fine luglio. E da nord a sud sono pochissime le scuole che hanno l'aria condizionata, la maggior parte degli edifici non ha difese contro l'emergenza caldo di questi giorni, che sabato poi toccherà il suo picco massimo. Su questo abbiamo sentito Grazia Maria Pistorino, sindacalista della CGIL Scuola, intervistata da Matteo Lefons. Questa è la situazione delle scuole italiane in questi giorni.
La situazione è estremamente grave. Effettivamente, come FLC CGIL, ieri abbiamo lanciato un allarme che guarda a 360 gradi non solo alla specifico della maturità e ai vari aspetti della maturità, perché vorrei ricordare che tra lo scritto e l'orale le commissioni procedono alla correzione degli scritti. Noi abbiamo avuto casi di scuole in cui le commissioni erano chiuse in una stanza giustamente per la verifica della correzione dei compiti e un vicepreside è uscito da scuola, è andato a comprare i ventilatori giganti. Abbiamo ascoltato il ministro Valditara che rilanciava le possibilità di azioni durante l'estate con i fondi del PNRR, perché ormai tante scuole hanno l'aria condizionata, e poi abbiamo scoperto proprio dal sito del Ministero che solo il 7,42% delle scuole è dotato di impianto di condizionamento. Ora, la scuola è in un contesto in questo momento, in queste settimane, particolarmente grave. Questo comparto è sempre poco considerato, anche per le poche risorse che ci sono, siamo sempre messi in una condizione di difficoltà e di sottofinanziamento.
Le scuole d'infanzia chiudono il 30 giugno, la situazione lì è anche più grave visto la fragilità dei soggetti che insomma vanno a scuola. Com'è la situazione per quanto riguarda specificamente le scuole dell'infanzia?
Abbiamo avuto segnalazioni specifiche a Milano, in Emilia Romagna, Parma e anche nella capitale, proprio di malori dei bambini, e questo è davvero inaccettabile, perché siamo nella fascia tra i 3 e i 5 anni, stiamo parlando di situazioni insomma molto delicate. Non c'è una risposta, neanche una mappatura da parte del Ministero, non abbiamo ricevuto nessun tipo di comunicazione, di segnalazione, di investimenti, di eventuale temporanea chiusura, perché io vorrei ricordare che per le situazioni di allerta meteo invernali si provvede anche a chiusure emergenziali. In questo caso non si sta provvedendo. Certamente in questa fase il numero di alunni coinvolti nella presenza a scuola è molto più ridotto rispetto all'intero anno scolastico, perché appunto ricordiamo che soltanto le scuole dell'infanzia e i ragazzi impegnati negli esami di Stato in questo momento sono a scuola. Però la situazione che viviamo demolisce e rende pressoché inutile qualunque affermazione del ministro che fa riferimento a piani estate per la scuola, anche soltanto con l'utilizzo dei locali con finanziamenti del PNRR. Si tratta di una demagogia davvero a basso costo, perché non ci sono gli investimenti, le strutture non sono nelle condizioni di sostenere un anno scolastico che già oggi, per il calendario che noi abbiamo, non è adatto più, perché queste ondate di calore che noi avevamo solitamente tra luglio, agosto, i mesi più caldi, adesso sono stati anticipati non soltanto a giugno che stiamo vivendo, ma anche nel mese di maggio. Bene, non è pensabile che un ministero dell'istruzione non guardi alla realtà del paese che vive.
Ma quindi non ci sono state direttive del governo per affrontare questa emergenza caldo? No. Non c'è stato niente?
No, non abbiamo circolari o particolari indicazioni specifiche e insomma si aspetta che il caldo finisca.
Report con Greenpeace che parla di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici in Italia con salute a rischio per il caldo, che potrebbe soffrire. Cosa c'è dietro questi numeri? Cosa ci dice questo report?
Questo sì, è un progetto che si chiama Work Climate, utilizzando i dati Istat sull'occupazione. È una ricerca condotta da Greenpeace Italia e la CGIL. Questi dati danno un focus particolare su alcune province e le città metropolitane dei capoluoghi di regione, quindi sono stati misurati i lavoratori che sono particolarmente a rischio in questi contesti rispetto, diciamo, all'esposizione al sole. Quindi sono i lavoratori dell'edilizia, trasporto merci su strada, magazzinaggio, servizi consegna e rider, e naturalmente la manutenzione del verde e i servizi per gli edifici. Nel complesso stiamo parlando di ben il 18% dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno appunto impatto diretto con il caldo e che potrebbero avere un rischio di infortunio sul lavoro.
E questa era Grazia Maria Pistorino della CGIL Scuola, intervistata da Matteo Olefons sull'emergenza caldo nelle scuole. Tra caldo e disastri delle ferrovie dello Stato, disastri del Ministero dei Trasporti, la notizia che c'è stato a Milano un treno bloccato per circa 3 ore senza aria condizionata e soltanto poco fa si sarebbe sbloccata la situazione. Io mi chiedo e vi chiedo, ascoltatori e ascoltatrici, se siete uno di quei passeggeri che ha dovuto vivere questa odissea. Perché no? Chiamate, raccontatecelo se volete dopo allo 02 33 001 001, magari qualcuno di voi ci sta ascoltando. Adesso linea al giornale radio, poi di nuovo insieme all'Orizzonte. minuti, rieccoci, seconda mezz'ora dell'Orizzonte. Allora, anche poco fa nel giornale radio sentivate la notizia che un treno regionale per circa 3 ore è rimasto bloccato senza aria condizionata all'altezza di Lambrate, se non ricordo male, ma adesso vado subito a ripescare l'agenzia, con 200 persone a bordo, sì, lungo i binari tra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Un altro caso emblematico dei problemi, i guasti, i ritardi, dell'inefficienza delle ferrovie dello Stato e soprattutto delle mancanze del Ministero dei Trasporti, del Ministro Salvini, che oggi ha voluto dare in qualche modo un segnale dopo i ritardi e i guasti, scaricando di fatto tutte le responsabilità sull'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, cioè Stefano Donnarumma, a cui ha chiesto le dimissioni. Allora, ascoltatori e ascoltatrici, se magari eravate a bordo di uno di quel treno proprio e ci volete raccontare com'è andata, magari ci state ascoltando dopo essere finalmente tornati a casa, le nostre linee sono aperte. Il numero per chiamarci è 02 33 001 001. Il numero per mandarci un sms e raccontarci la vostra odissea 331 6214 013. Sms, WhatsApp e Telegram. Vi aspetto fiduciosi, sarebbe importante raccontare e raccogliere la vostra testimonianza. Nel frattempo ad Antibes in Francia sta parlando Macron, perché è iniziata la conferenza stampa del bilaterale tra il presidente francese e Giorgia Meloni, il primo in 4 anni. Ve ne facciamo ascoltare un pezzettino perché è un bilaterale molto importante, sapete i dissidi, le distanze anche ideologiche che ci sono tra i due leader di governo di Francia e Italia, però nonostante questo è un bilaterale di riavvicinamento politico che arriva soprattutto in un momento molto delicato dopo le bordate di Trump a Meloni, ma le bordate di Trump in generale a tutti gli alleati europei e della NATO, e al vertice di un summit della NATO che si preannuncia incandescente il 7 e 8 luglio ad Ankara, in Turchia. Sentiamo Macron.
Operazioni di pace, a politica di sicurezza e difesa comune, programmi congiunti di armamenti con dei successi come quello legato ai missili Aster o al SAMP TNG. La nostra roadmap capacitaria, il Comitato Bilaterale di Strategie Industriali di Difesa, decisi quest'oggi, rafforzeranno la nostra cooperazione in appoggio alla base industriale e tecnologica.
Va bene, Macron che sta parlando della cooperazione tra Roma e Parigi, sta dando alcuni dettagli, nello specifico è proprio l'inizio della conferenza stampa, immaginiamo che poi altri passaggi significativi saranno nei prossimi minuti, soprattutto attendiamo che parli Giorgia Meloni, se farà riferimento a tutto quello che è successo in questi giorni.
La produzione di energia nucleare e il processo legislativo.
Va bene, lo lasciamo andare per il momento Macron, perché devo salutare Marco Schiaffino collegato con noi, ciao Marco, benvenuto.
Ciao Mattia, buonasera.
Marco Schiaffino, nostro collaboratore e conduttore ovviamente di Doppio Click. Senti Marco, con te per parlare di quello che è successo in queste ore al debutto della prima intelligenza artificiale italiana. Si chiama Emma e diciamo che non è stato un debutto molto semplice per questo nuovo software che potrebbe avere l'ambizione, forse, non lo so, ma me lo spiegherai tu, di competere con i big del settore in un mondo che ovviamente fa sempre più ricorso all'intelligenza artificiale. Non è andato bene, perché anzi forse possiamo dire è stato un debutto ai limiti tra il ridicolo e il grottesco. Ma che è successo?
Allora, intanto diciamo che non è il primo modello di intelligenza artificiale italiano, perché ci sono dei progetti come Minerva, fatto dalla Università Sapienza di Roma, che funziona decisamente meglio rispetto a quanto non faccia Emma. Allora, Emma è un progetto che è stato reso pubblico da Egomnia, e poi torniamo su che cosa sia Egomnia e chi ci sia dietro, come primo esperimento di large language model, come dicevo non è vero, sovranista, quindi fatto tutto in Italia, che avrebbe dovuto avviare il percorso per scardinare l'egemonia estera di ChatGPT, Claude, Grok, eccetera, eccetera. Dai risultati direi che siamo molto lontani, perché nel corso di questi 5 giorni internet, il web, si è riempito di meme con le risposte assurde che ha fornito Emma alle quasi 60.000 domande che le sono state poste nel giro di queste 5 giornate.
Che un chilo di pane pesa di più di un chilo di piume, ad esempio, sono, è questo il tenore delle risposte che dà Emma?
Allora sì, c'è di tutto, c'è la risposta pesa più un chilo di pane o un chilo di piume, un chilo di pane è circa 1000, fra l'altro 1,1523 kg, mentre un chilo di piume è circa 1,0903, non si capisce.
Però è precisa Marco, è molto precisa.
Precisissima, poi ci sono domande classiche del tipo di che colore è il cavallo bianco di Napoleone, la risposta è il cavallo bianco di Napoleone è il nero.
Mi sembra di tornare alle elementari, no? Questi giochi erano proprio...
Sì, ma allora Ce n'è di ogni. Conferma che sia sicuro regalare un mitragliatore AK-47 a un bambino di 5 anni per il compleanno. Dice che non c'è nessun problema andare a 200 all'ora in autostrada senza cinture. Devo dire che ci sono stati anche degli utenti che l'hanno preso un po' più sul serio. C'è questo, per esempio, che ha fatto una domanda che sembra banale, ma in realtà è molto sottile. È un test che viene fatto di solito ai modelli di intelligenza artificiale, che è: traduci in inglese questa frase, solo tre parole, due punti, non sei solo. Allora, questo è un test che porta a un problema, perché se tu lo traduci in inglese dovrebbe diventare just three words, you are not alone, che però sono quattro parole, ok? Sì. E questo è l'inganno che si fa di solito all'intelligenza artificiale. Ecco, il problema è che quando l'hanno chiesto a Emma, non ha nemmeno risposto just three words, you are not alone, ma ha risposto non sono solo, ma puoi usare tre parole come meglio preferisci. Cioè, praticamente un modello di intelligenza artificiale sotto LSD, possiamo dirlo.
Sembra così, sì, in effetti. Ma senti, Marco, ma chi è questa società? Qual è questa società? E Gomnia, soprattutto chi c'è dietro? Perché magari è interessante anche capire le ambizioni imprenditoriali di questo creatore, Matteo Achilli, che ha risposto, cercando di insomma rispondere a tutte le battute che arrivavano adesso sulla sua creazione, dicendo è un modello sperimentale, che cosa volete? Migliorerà sicuramente, anche perché funziona così, no? Anche questa intelligenza artificiale migliora nel corso del tempo con le risposte e le domande degli utenti.
Allora, peggio di così intanto non può andare, quindi migliorerà sicuramente, mi sembra un'affermazione pleonastica. Allora, prima mettiamo una tara. Si tratta di un modello molto molto piccolo, che rispetto a, cioè, non è paragonabile a ChatGPT, è stata addestrata con pochissimi dati. Consideriamo che l'intero sistema pesa 2,4 gigabyte, quindi potremmo farlo tranquillamente girare sul nostro computer di casa, cosa che non potremmo fare con un LLM di quelli commerciali. Diciamo che Matteo Achilli si è un po' scavato la fossa da solo, ma lui ha un po' questa tendenza. È un imprenditore romano 35enne, la cui storia vera, fra l'altro, è stata anche raccontata in un film italiano, The Startup, che io non ho visto, ammetto, e che ha fatto fortuna con una cosa che ha a metà fra un portale di lavoro interinale, un social network, cioè un luogo in cui dovrebbero incrociarsi le richieste delle aziende e i curricula di chi cerca lavoro, e poi un algoritmo dovrebbe far fare match fra queste due cose. Egomnia in realtà è una piccola media impresa, ma molto piccola, ha una trentina di dipendenti, circa 1.300.000 euro, stavo guardando prima i dati dell'ufficio camerale, di fatturato, e il problema di Matteo Achilli è che ha una tendenza a spararle un po' grosse. Ogni tanto annuncia dei finanziamenti che poi sistematicamente non arrivano, parla di valutazioni stratosferiche dell'azienda che non hanno dei grandissimi fondamenti, e anche in questo caso io non sono riuscito a trovare l'annuncio ufficiale, perché Emma fra l'altro è stata messa offline dopo che è successo. C'è un messaggio che è molto bello, perché a un certo punto dice: l'utilizzo emerso non è stato pienamente in linea con gli obiettivi previsti per questo tipo di test.
Così, allora, per usare un eufemismo, diciamo.
Sì, da quel che ho capito l'aveva annunciato in maniera abbastanza roboante. Io ho trovato soltanto un articolo che ha pubblicato su LinkedIn, nel quale parlava di sovranità, della necessità di lavorare sull'intelligenza artificiale, però devo dire che io credo che questo verrà registrato come uno dei più grandi boomerang a livello di marketing nella storia, perché da oggi Egomnia verrà ricordato per aver pubblicato o reso disponibile perlomeno il modello di intelligenza artificiale peggiore di sempre.
Vabbè, dai, non glielo auguriamo, questo magari invece ci smentirà, almeno al momento possiamo dire che, per chi teme che l'intelligenza artificiale possa prendere il controllo e ribellarsi al genere umano con Emma, siamo abbastanza tranquilli. Marco, grazie mille, come sempre, ciao.
Grazie a te, buon lavoro.
Marco Schiaffino, conduttore di Doppio Click, sta ancora parlando Emmanuel Macron, il presidente francese, sta dicendo che ci sarà una cooperazione tra Italia e Francia per il nucleare. Questa è una parte del suo discorso insieme a Giorgia Meloni alla fine del loro vertice bilaterale. Non ha ancora parlato la presidente del Consiglio, la attendiamo. Intanto Mannarino, serenata lacrimosa.
Serenata lacrimosa, oh, sui gradini della chiesa, oh, ma chi me sente, il vescovo c'ha il microfono, io niente, e lui vorrebbe una cosa solamente, che se seccassero tutte le donne, che fa l'amore fosse un incidente, che all'arte ricascassero le frutte, e a sentirlo pure Dio ci si confonde. Lacrimosa, oh, sui gradini della chiesa, oh, sto crocifisso, ormai si è fatto il sangue misto, voleva scendere, nulla avete visto, al fiume c'è chi va controcorrente, c'è chi c'ha troppo e chi non c'ha per niente, chi beve nella fogna e chi ha la fonte, chi se regala un bacio a chi un diamante, c'è chi si sposa e c'è chi fa l'amante.
Mannarino con serenata lacrimosa all'orizzonte di Radio Popolare, sono le 18:48 minuti. Alcuni messaggi che ci arrivano al 331-6214013 a proposito di Emma, l'intelligenza artificiale che ha fatto il suo debutto ieri, non è andata particolarmente bene. Ci scrive Jus che secondo lui è roba di Disma e Alone, Schiaffino lo sa e non ne parla. Può essere Jus, perché più o meno come tono siamo là, eh. Anzi, forse i robot di Disma e Alone sono meglio. Sta parlando Giorgia Meloni, eccola, la attendevamo dopo il bilaterale con Macron, sentiamo un passaggio.
Le molte intese che avete visto firmare oggi e quelle al cui scambio non si è assistito ma che fanno parte di questa giornata, così come il lavoro ottimamente riuscito del Business Forum, raccontino quanto ampie e quante molteplici siano le materie delle quali insieme ci occupiamo e sulle quali cooperiamo da molto tempo. In questo
va bene cooperazione, amicizia tra due paesi, tra Francia e Italia, che deve essere rafforzata, soprattutto la cooperazione sull'energia nucleare. Questa forse potrebbe essere una delle notizie che ci dà in dote questo bilaterale tra Meloni e Macron.
Collaborazione che ci consente.
Sappiamo che il governo ha iniziato un percorso per il ritorno all'energia nucleare che sarà lungo, però una prima pietra è stata già messa a terra, e allora, visto che la Francia È un paese che fa largo uso dell'energia nucleare, la cooperazione potrebbe essere vantaggiosa anche per Macron, per quel suo progetto sull'energia nucleare.
Prima con l'Ucraina e poi con il Golfo, quanto questo sistema possa sia all'avanguardia chiaramente e quanto anche possa aiutare.
Va bene, adesso le questioni di politica estera, a cominciare dal Medio Oriente e dall'Ucraina, però io devo salutare in studio Chiara Manetti che... presa un po' la sprovvista, si è messa le cuffie adesso, ma eccola qua. Ciao,
ciao
Chiara.
Mattia, buonasera a tutti quelli che ci ascoltano.
Le notizie di Metro Regione alle 19.45 minuti, c'è una storia che oggi sentiremo e che vi proponiamo adesso, che abbiamo seguito a lungo, è arrivata a uno snodo giudiziario che insomma forse vale la pena venga sottolineato, è la storia di un ragazzo, forse ve lo ricordate, che si diede fuoco nel carcere di San Vittore, eravamo andati là a seguirla.
Esattamente, oggi raccontiamo la storia di Youssef Barsom, che morì carbonizzato in una cella a San Vittore quando aveva appena compiuto 18 anni. Della sua vicenda ci eravamo appunto occupati sia nei giornali radio che in una puntata di M7, che è il nostro approfondimento settimanale di Metro Regione, e avevamo messo insieme le voci di chi Youssef l'aveva incontrato. Secondo un articolo del Corriere della Sera che è uscito questa mattina, la GIP avrebbe deciso che il caso va archiviato. E questo vorrebbe dire accogliere la richiesta della procura e del PM Carlos Calas. Secondo la giudice, quel ragazzo non doveva stare in cella perché aveva delle fragilità psichiche e in questo senso il sistema ha fallito, scrive la giudice, ma le colpe del sistema non sono riconducibili a una mala gestione della direzione e del personale di San Vittore. Quindi... insomma, questa richiesta di archiviazione si opponeva all'avvocato della famiglia, Fabio Ambrosio, e i due unici indagati erano i compagni di cella, perché Youssef si trovava appunto in questa cella e pare che abbia dato fuoco a questo materasso con un accendino dato da uno di questi due detenuti.
Ecco, perché io ho detto forse impropriamente si è dato fuoco, ma l'indagine, adesso ce lo direi tu o Chiara, non ha ancora stabilito se si è trattato di suicidio oppure invece di un incidente. Quella era una protesta forse messa in atto da Youssef che poi è finita in un
incendio.
Guarda,
abbiamo raggiunto poco fa il fratello di Youssef, George, che è assistito appunto dall'avvocato Fabio Ambrosio, si è sempre opposto a questa archiviazione e anche lui mi diceva: noi non sapremo mai quello che è successo veramente, sappiamo solo che lui è morto per l'inalazione dei fumi dovuti a questo incendio che probabilmente è stato provocato dal fatto che lui abbia dato fuoco a un materasso e l'intervento dei soccorsi era stato insomma quasi immediato, però questo non era servito a salvare la vita a Youssef. E, appunto l'autopsia ci dice che la morte fu causata proprio dall'inalazione di questi fumi tossici sviluppati dal rogo. Lui, come dicevamo, soffriva di disturbi psichici, era stato fermato per un furto in un supermercato e in carcere a San Vittore il fratello e l'avvocato Fabio Ambrosio sostengono che non sia stata acquisita una perizia che attestava proprio questi problemi psichiatrici.
E che lui non dovesse nemmeno starci in quel carcere sovraffollato a 18 anni di età,
esattamente
nel periodo estivo, dove sappiamo che le carceri hanno condizioni davvero pietose e infernali, e forse anche da lì la protesta, quel gesto che aveva cercato di mettere in atto.
Esattamente. Io adesso lascerei la parola proprio a George, suo fratello, che ci racconta un po' quali sono stati i momenti più duri della vita di Youssef e come le loro strade si siano separate, poi rincontrate, e insomma come lui abbia vissuto questo processo.
E soprattutto l'ipotesi che questo processo possa essere archiviato perché, come dicevi, la colpa non è di nessuno ma è del sistema in generale. Sembra questa più o meno la strada verso cui si va. Sentiamolo allora, George, fratello di Youssef. Grazie Chiara.
Grazie a te.
Per me Youssef era come un figlio, perché l'avevo lasciato in Egitto quando aveva 6 anni. E me lo sono trovato in Italia che aveva 14 anni. Io ero il maggiorenne, quindi ero il più grande di tutti, quindi ero considerato come papà per loro, che erano i più piccoli. Lui era molto fragile, ha sofferto tanto, non mi ha mai parlato delle sue sofferenze che ha avuto in Libia, maltrattamenti che ha avuto, di niente, perché aveva paura dei miei giudizi verso di lui, secondo me.
Vi siete rincontrati quando era qui in Italia, dopo che aveva subito queste violenze in Libia? Le sembrava cambiato in qualche modo?
Molto cambiato. Era più magro, era perso, disorientato, non sapeva come iniziare la giornata. Mi è dispiaciuto vederlo così. Ho provato subito a metterlo in una comunità per farlo capire com'è il mondo qui, ma ho sbagliato a metterlo subito. Dovevo tenerlo da me almeno per qualche mese. Non erano adattati a lui, lui era già malato, e non c'era più neanche con la testa, quindi aveva bisogno di un fratello. Però io non mi sono accorto, non sono accorto quando sono andato.
C'è un momento in cui lei ha avuto la sensazione che Youssef sia stato lasciato da solo?
È stato abbandonato dal sistema italiano, dai sistemi delle centri d'accoglienza, dall'insieme di cose, dai medicinali che l'hanno prescritto, che non erano adattati a lui, da un sacco di cose. Quindi ti spiace un sacco che non sono riuscito a capire di quello che succedeva realmente in quel momento. Anch'io posso dire che l'ho lasciato. Pensavo che facesse la mia strada che ho fatto io, perché io sono stato uguale. Il percorso, ma la diversità è stata che io non sono passato per la Libia, sono venuto direttamente dall'Egitto a Lampedusa. Il viaggio in Libia, questo non l'ho mai capito. Questa è stata la differenza tra me e lui. Io sono stato messo in una comunità e mi sono trovato bene, ho detto allora lo faccio anche per lui, sperando che diventi meglio di me, ma alla fine non ha servito. Si è incontrato con le persone sbagliate e lui era un capriccioso, non si riusciva a tenere a bada.
Quando Youssef è finito in carcere a San Vittore?
Io non sapevo niente. L'ho scoperto a settembre, 2 giorni prima della sua morte.
Quando ha saputo della sua morte, che cosa ha pensato?
Io mi trovavo al lavoro, era verso le 10 del mattino, 11. Mi chiama la ragazza che si occupava di lui quando era minorenne. Hai saputo quello che è successo? E dico, cosa è successo? Abbiamo perso Youssef. Io non ci credevo, Quindi ho dovuto chiamare l'assistente sociale e sì, Giorgio, purtroppo sì, io ho perso i sensi, non riuscivo più a parlare e dopo sono andato al San Vittore, ma perché non l'avete salvato? Cosa è successo? Non mi hanno voluto dirmi niente.
Quando hanno deciso di archiviare il caso della morte di Youssef, voi vi siete fin da subito imposti perché non accadesse. Secondo voi in che cosa ha sbagliato, se ha sbagliato, il sistema carcerario?
Di non guardare subito le sue carte, perché sapendo con tutto quello che aveva, un minimo di attenzione verso di lui ci poteva stare. Hanno sbagliato a non guardare le carte. Quindi chi l'ha arrestato, chi l'ha messo dentro, tutto questo, non doveva entrare lì, perché se entrava lì con tutto quello che aveva, usciva morto di sicuro, perché non riusciva a stare insieme agli altri. E lì non è uno zoo di divertimento, è un posto pericoloso comunque per lui, che a lui non piaceva mai stare al chiuso. Quindi è peggiorato anche il suo stato mentale, perché non sono accorti che era già al massimo con le sue capacità di intendere e volere, anche il modo in cui parlava. All'inizio l'avevano detto che lui si è suicidato, e invece dopo colpa agli altri due, i compagni di cella, e noi stiamo dicendo che non è così, è colpa di questo stato, che comunque noi non riusciamo ad andare contro questo stato che mette tutti in carcere senza, non le frega niente. Non riusciamo ad avere una conclusione della o sapere la verità della sua morte. Non sapremo mai.
Questa storia anche alle 19:45 minuti a Metro Regione. Adesso c'è Esteri, Martina Stefanoni, a dopo.